Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti. Viviamo in un'epoca di consumismo e di consistente fruizione di contenuti digitali, dove non è più necessario neanche uscire di casa per poter acquistare o noleggiare un film, un libro o un videogioco. Quanti di noi hanno vissuto gli anni a cavallo fra gli 80 e i 90, quando fecero capolino le prime console e i primi personal computer e cominciò a diffondersi nelle case l'idea che fosse possibile possedere un gioco al di là di frequentare le sale giochi e i bar delle nostre città? A quei tempi era ancora possibile scegliere se spendere le famose 500 lire per una partita di pochi minuti ad un cabinato del bar sotto casa o mettere da parte la paghetta settimanale per comprare l'ultima console 8-bit della Nintendo con il suo titolo di punta in cui uno strano omino con un cappello rosso e dei baffi salta sopra dei funghi e raccoglie monete gialle. Non dobbiamo farci ingannare dal fatto che negli anni 90 la moneta circolante aveva un valore maggiore rispetto ad oggi. Le console e i videogiochi costavano e non erano alla portata di tutti. Forse è per questo che quella fu anche l'epoca in cui nacquero i primi contrabbandieri di videogiochi, gli spacciatori di divertimento di quartiere, per la maggior parte amici di amici di conoscenti, gli unici a sapere come clonare su floppy disk Virgin le ultime uscite delle varie case produttrici videoludiche. La domanda è: possiamo giustificare la pirateria adducendo come motivazione l'elevato costo del divertimento? La risposta non è affatto univoca e non c'è una verità assoluta. È ovvio che, moralmente ed eticamente parlando, la pirateria costituisce un reato, un'abominevole illegalità, un'inutile scusa per avvallare comportamenti fraudolenti, buttando all'aria lavoro di tante persone che con fatica, impegno ed investimenti hanno creato un prodotto per il nostro divertimento e per quello dei nostri familiari. Ma c'è un rovescio della medaglia? Dipende dal contesto storico. Torniamo ai suddetti anni 90. Il videogioco venduto dal produttore ad un certo prezzo di mercato era completo, totalmente fruibile, senza inganni o buchi da riempire con aggiornamenti futuri. Il gioco poteva essere bello o brutto, piacevole e non piacevole, divertente o noioso, ma era tutto e subito. Oltretutto sempre impreziosito da scatolame vario, libretto di istruzioni, molto spesso adesivi e o magliette. Sembra quindi difficile, forse impossibile, giustificare la diffusione del gioco piratato, che a tutti gli effetti era un evidente furto ai danni di chi su quel gioco ci aveva lavorato giorno e notti. Facciamo ora un salto temporale e arriviamo ai giorni nostri. Ad oggi i contenuti sono per lo più in formato digitale, scaricabili più o meno rapidamente da servizi come Steam, GOG, Stadia o vari eShop.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffeate. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì!
Di frequente non ci sono scatole, copertine, libretti di istruzione, adesivi, magliette e molto spesso neanche il gioco. Come neanche il gioco? No, perché puoi entrare e iniziare a giocare, ma se vuoi essere competitivo o avere accesso a contenuti incredibili oltre i confini della realtà, devi sborsare altri quattrini. Oppure molto semplicemente hai pagato in anticipo per un prodotto in fase di sviluppo delle grandi promesse e ti ritrovi con un gioco che ha la metà dei contenuti per cui avevi aperto il portafoglio e pagato quei 90 euro, sudati e messi da parte ogni giorno per settimane o mesi. È qui che sale la rabbia del videogiocatore di mondo. Quello che ha visto tutte le epoche e che ha saputo apprezzare in passato anche il più piccolo dettaglio dell'ultima creazione dei più famosi sviluppatori senza dover scendere a compromessi o adattarsi a quel poco che poteva esserci dato. Ed è qui che la pirateria sembra poi non essere la cattiva della situazione, quel villain poi non così malvagio che sembra voler compiere un massacro, ma che alla luce dei fatti lo fa per un bene superiore superiore e per un futuro migliore. Dal lato squisitamente intellettuale, piratare i giochi o qualsiasi altro contenuto continua ad essere sbagliato e lo sarà sempre, ma è inevitabile chiedersi quanto invece possa essere corretto prendere in giro il videogiocatore proponendo materiali incompleti, contenuti fallati, creati in fretta e con un minimo sforzo, pur di vedere il proprio gioco su uno scaffale, reale o virtuale che sia, salvo poi venire subissato di recensioni dissacranti, oppure pretendere che si spendano tanti soldi per un prodotto non all'altezza, quando ci sono software house indipendenti che con la metà della spesa propongono titoli eccellenti e completi da ogni punto di vista. Ci si chiede quindi se sia possibile appellarsi al punirne uno per educarne 100, senza rimorsi, nell'ottica di far capire agli sviluppatori che in realtà siamo ben disposti a remunerare il sacrificio ed il lavoro di artisti e di professionisti del settore, e che in un'atmosfera di reciproco rispetto amiamo e veneriamo ancora quella branca tecnologica che negli ultimi 50 anni ci ha fatto emozionare, sognare, divertire, ridere e spesso volentieri anche piangere. L'editoriale che avete appena ascoltato è a cura di Davide, un nostro ascoltatore, anche conosciuto come Vanak Sabadium, che ringraziamo.